Ecco carissimi, siamo qui per questa terza domenica di Avvento del Rito Romano e abbiamo un Vangelo secondo Matteo e c'è sempre Giovanni Battista come maestro in Avvento. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Oh! Allora, prima di tutto vorrei dirvi che questa terza domenica è anche dedicata alla domenica Gaudete, perché i testi già l'antifona d'inizio: rallegratevi, vi dico, rallegratevi del Signore. Poi la prima lettura dal libro del profeta Isaia: si rallegrino il deserto, fiorisca con canti di gioia. Perché dobbiamo rallegrarci? È perché ci avviciniamo alla venuta del Signore, Abbiamo solo più due domeniche e poi sarà Natale. E quindi queste domeniche di Avvento, che sono quattro per il rito romano, le prime due domeniche ci parlano della venuta ultima di Gesù, che si chiama la parusia, mentre le ultime due ci preparano alla sua venuta storica nell'incarnazione. E sia la parola Avvento che parusia esistevano già prima nel mondo profano, diciamo, no? Avvento, dal latino adventus, celebrava l'incoronazione dell'imperatore, e parusia significava la visita del re a una determinata città, e ciò portava migliorie come l'aggiustamento delle strade e la città riceveva privilegi dal sovrano. E allora abbiamo due temi dominanti oggi: quello del Vangelo che abbiamo letto e quello della Domenica della Gioia, che cercherò di vederli un po' tutti e due. Ma nel Vangelo oggi vediamo un Giovanni Battista in piena crisi. Io l'ho intitolata La notte oscura del Battista. È in carcere. Bisogna anche contestualizzare, capire in che situazione si trova. Quindi il carcere è un luogo scuro, angoscioso, che fa piombare nella notte oscura anche il suo spirito. E c'è questa domanda, questa crisi del Battista, che ha messo in crisi tutti gli esegeti. Dunque, il Battista aveva riconosciuto Gesù, l'aveva indicato a due dei suoi discepoli, che l'avevano addirittura piantato in asso, erano discepoli del Battista e erano andati dietro a Gesù perché il Battista aveva detto: «Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo». Quindi l'aveva riconosciuto come agnello di Dio. Ora manda a chiedere se sia lui quell'agnello. Cosa è successo? Cosa è successo? Prima di tutto una cosa mi ha sempre colpito, ci ho riflettuto sopra, che al Battista il Signore non ha mai chiesto di diventare suo discepolo, ne ha chiamati altri, vieni e seguimi, ma lui non l'ha mai detto, perché il Battista doveva indicare il vero Messia, doveva indicarlo agli altri, perché insomma Gesù si è presentato come uomo sulla terra, e non aveva scritto in fronte io sono il Messia. Bisognava che qualcuno lo indicasse e quindi Giovanni Battista ha avuto questo ruolo di precursore. Precursore vuol dire prima, ma tutti i profeti sono venuti prima. Ma il Battista era contemporaneo di Gesù e quindi doveva indicarlo agli altri e non è stato chiamato a diventare suo discepolo, doveva essere un dito puntato che indicava il vero Messia. Allora, vi dicevo che questa crisi del Battista ha mandato in crisi tutti gli esegeti che si sono chiesti, ma come mai, dopo averlo riconosciuto, dopo aver detto ecco l'agnello di Dio, ecco colui che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, adesso fa questa domanda, ma sei tu o dobbiamo aspettarne un altro? E ognuno fa la sua interpretazione, cerca di cavarsela. E adesso devo cavarmela io, come me la cavo io con questa crisi del Battista? Io me la cavo così. Se il Battista abbia avuto un dubbio, sì o no, lo sa lui. Quando andremo in cielo glielo chiederemo. Ma comunque il dubbio è segno dell'intelligenza che lavora. Anche il Papa dice anch'io ho dei dubbi. Il dubbio di per sé, gli animali non dubitano, chi non ha l'intelligenza non dubita. È segno che uno è intelligente, uno riflette. E quindi possiamo argomentare, ognuno può argomentare su questo Vangelo. Io penso che veramente il Battista, essendo in un luogo così, come dire, essendo in carcere, essendo condannato, sapendo quale sarebbe stata la sua fine, che insomma era la fine, è in crisi di certezza. Nella mente di Giovanni si affollano gli interrogativi: ma avrò sbagliato tutto? Ma non sarà lui l'atteso da Israele? Ma chi dobbiamo aspettare? E manda i suoi discepoli a chiederlo a Gesù, perché il Battista era un grande maestro e aveva dei discepoli, ma anche le folle andavano ad interrogarlo, soldati, farisei, sadducei, andavano in fila a farsi battezzare da lui al fiume Giordano. Ma ora è proprio lui che interroga, e se interroga è che prima si è interrogato lui. È come se si fosse detto, ma mi sarò sbagliato, ma sarà lui il Messia o no? Perché questo dubbio dopo che l'aveva già riconosciuto e che lui stesso aveva rifiutato il titolo di Messia che gli avevano già attribuito, indicando Gesù? Lui ha sempre rifiutato, non lo era il Messia, ha sempre indicato Gesù come Messia, ma lo credevano anche il Messia. E aspetta la risposta. Manda i discepoli a chiedere a Gesù, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? E Gesù gli manda a dire, andate a dire a Giovanni ciò che vedete. I ciechi vedono, i sordi odono, i lebbrosi sono guariti, i morti risuscitano. Non gli manda un discorso, ma gli manda a dire le opere che realizza. E possiamo pensare che il Battista fosse anche lui tributario della mentalità ebraica, secondo cui il Messia doveva essere il forte, il potente, che faceva piazza pulita dei romani, che liberava Israele dal giogo romano, mentre lui è venuto, sì, a liberare qualcuno dal giogo, ma non dal giogo dei romani e non Israele, ma tutti, dal giogo del maligno. E quindi davanti a questo Gesù mite e compassionevole, mentre si aspettava il potente con tanto di eserciti, Giovanni si sarà detto: o è sbagliata l'attesa o non è lui l'atteso. Invece sapete cos'era sbagliata? Era sbagliata la concezione messianica. Gesù non era venuto con eserciti per mandare a casa l'invasore romano, ma per scacciare il nemico ben più pericoloso, il maligno che portava la perdizione eterna. E la risposta di Gesù verte sul terreno delle opere, non delle parole. Andate a dirgli: i ciechi vedono, i sordi odono, i morti risuscitano. E termina con: e beati coloro che non trovano in me motivo di scandalo. Questa era proprio una risposta mirata al Battista, perché il Battista si era interrogato. Scandalo vuol dire inciampare, aveva un po' inciampato in quest'idea del Messia, magari trionfante, con tanto di eserciti. E il Signore, dicendogli questo, come se gli dicesse: Giovanni, attento a non inciampare a causa di questa nuova immagine che non corrisponde a quella che ti aspetti. Deve accettare questo Messia umile, quasi fallimentare, che poi non ha visto il fallimento totale. Il Battista è morto prima, non ha visto che veramente più fallimentare di così morire condannato a morte su una croce. E quindi anche il Battista deve fare un cammino di fede e credere nel Messia umile e compassionevole piuttosto che in quello vigoroso, con tanto di spade, di eserciti, e che fa piazza pulita del nemico. Ma il Vangelo si conclude con un elogio straordinario. Il Signore fa un elogio che non ha mai fatto di nessuno. Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un profeta? Sì, vi dico, è più che un profeta, nel quale sta scritto: ecco, mando il messaggero davanti a te, egli preparerà la tua via. E qui dice una cosa: in verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista. Oh, fra i nati di donna, tutti siamo nati di donna, ma uno può pensare, ma insomma, non è sorto uno più grande di Giovanni Battista, ma insomma, se guardiamo Mosè, Elia, Abramo, ma i grandi dell'Antico Testamento, ma hanno fatto dei miracoli, ma il Battista non ha mai fatto neanche un miracolo. Eppure Gesù non ha fatto mai un elogio così grande di nessuno come del Battista, ma attenti al seguito. Ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Come ha capito questa cosa? Allora, il Battista, vi faccio una domanda, ve la ripropongo: il Battista è un profeta del Nuovo o dell'Antico Testamento? È ancora dell'Antico Testamento, perché è morto prima di Gesù. Quindi i cieli non erano ancora aperti, è morto nel regime dei cieli chiusi. E quindi, essendo un profeta dell'antica alleanza, lui non aveva quello che il Signore dice a Nicodemo: chi non nasce di nuovo da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Non era ancora stato effuso lo Spirito Santo, perché era come racchiuso in Gesù. Gesù non era ancora morto. E quindi Giovanni Battista era, diciamo così, non aveva fatto questa esperienza della nuova nascita, dell'effusione dello Spirito Santo. Per cui quello che segue, il più piccolo nel regno dei cieli, il più grande di lui, riguarda proprio questi della nuova alleanza, che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Ne ho parlato l'altra volta, gli apostoli, quando erano riuniti nel Cenacolo, venne lo Spirito, furono testimoni della potenza di Dio, sarete rivestiti di potenza dall'alto. Ecco, questo il Battista non l'ha sperimentato. Quindi il più piccolo, ma chi è questo più piccolo? Possiamo essere tutti noi, perché nella nuova alleanza c'è un'altra dispensazione. Nella nuova alleanza la salvezza può essere istantanea. e vediamo tanti, soprattutto mistici, che sono morti giovani: Teresa del Bambino Gesù a 24 anni, Elisabetta della Trinità a 26, Santa Faustina a 33, poi per non parlare di quello che va per la maggiore adesso, Carlo Acutis, 15 anni, perché ormai siamo nel regime dei cieli aperti. Chi muore nella nuova alleanza può salire subito in cielo se è stato fedele al Signore, mentre l'antica alleanza, anche se era stato fedele, doveva aspettare che Gesù morisse in croce per riaprire il regno dei cieli. E quindi il Battista è stato il più grande tra i nati di donna dell'antica alleanza, ma il più piccolo nel regno dei cieli. Il regno dei cieli vuol dire nuova alleanza, cieli aperti. È più grande di noi, perché abbiamo lo Spirito Santo. Quindi, vedete, vi invito di nuovo a chiedere il battesimo nello Spirito Santo. E vorrei guardare anche un attimo il tema della gioia, che è la Domenica Gaudete. E riflettendo su questa cosa mi veniva da chiedere, ma con lo scenario che abbiamo, ma come si fa a rallegrarci? Rallegrarsi? Epidemie, guerre, mali di ogni genere, mali fisici, psichici, spirituali, e in più c'è il maligno che si dà da fare, da tutto andare. Se guardiamo la realtà così com'è, non c'è granché da rallegrarci. Ma noi non abbiamo solo il visibile, abbiamo anche e soprattutto l'invisibile. Il Signore, lo Spirito Santo, chi l'ha mai visto? Eppure c'è, abita dentro di noi. Non è se aspettiamo di avere la gioia perché le cose vanno bene, stiamo freschi. Noi la gioia la dobbiamo attingere dall'interno, da dentro di noi, dallo Spirito che abita dentro di noi. Oltretutto i frutti dello Spirito sono pace, amore, gioia, benevolenza. E allora sì che avremo la gioia. E mi veniva da pensare qualche motivo che ci impedisce di rallegrarsi. Uno dei motivi massimi che ci impedisce di rallegrarci è la paura. La paura che ci frena, che ci blocca. Allora, una delle cause della paura è un motivo, insomma, che può alimentare la paura, sono le notizie terrificanti che vengono dalla televisione, allarmano, mettono, non so come dire, ci fanno temere, ci fanno paura del domani. Quindi la paura ha 5 punti. Allora, primo punto, la suddivido in 5 punti. Primo punto: l'origine della paura non è divina. L'origine della paura, nella Bibbia dove la vediamo la prima paura? Adamo, dopo il peccato originale, Dio si presenta, ha paura del padre suo, non l'ha più riconosciuto come padre. E da qui nasce la paura, ci si sente orfani, non si ha più nessuno su cui fare affidamento, se no si ha paura del padre, siamo fritti. Quindi, primo, non ha origini divine. Secondo, il motivo che alimenta la paura possono essere queste notizie terrificanti che ci propinano giornali, televisione, poi internet non ne parliamo, E quindi dobbiamo proteggerci da brutte notizie. Ve l'ho già detto l'altra volta, anche quando parliamo con le persone cerchiamo di dire cose belle, perché rallegrano anche chi ci ascolta. Non raccontare cose brutte, sempre cose brutte. Oppure, come vi dicevo diverse volte, quando fate l'esame di coscienza la sera, fate l'esame delle benedizioni, cercate due, tre cose anche piccole che vi sono capitate durante la giornata e non soffermatevi sulle brutte, perché comunque le brutte hanno un impatto infinitamente maggiore. C'è proprio una statistica che dice che la brutta notizia ha un impatto 16 volte maggiore della bella, cioè se in una giornata ti capita una cosa brutta, ti viene in mente 16 volte, mentre la bella al massimo una volta e poi passa via come niente. Oppure magari qualcuno che so che non sentite da parecchio tempo, vi arriva una telefonata, hai sentito? Vuol dare la brutta notizia. Oh, e c'è questa reazione qui. Ecco, lo sapevo. Ecco, uno si aspetta la brutta notizia, la bella no. Bisogna avere belle aspettative. Dobbiamo veramente cambiare mentalità. E come dominarla questa paura? Bisogna dominarla con la fede. E guardate che bisogna anche dichiararla la parola. La parola dichiarata ha più potere che la parola solo pensata. Gesù nel Vangelo parla al fico, dite parlate a questa montagna. Quindi diciamo a voce alta, Signore, credo in te che mi proteggi, che sei mio padre, non ho nulla da temere. E il Signore dice nella scrittura, non temere, sono con te, sono fedele. Quindi dobbiamo ricorrere all'invisibile, gli effetti sono visibili, noi vediamo quello che capita nel mondo, ma non c'è solo il visibile, c'è anche l'invisibile. A proposito, mi hanno detto che l'altra volta vi ho detto che dell'universo si conosce il 5%, il 95% è sconosciuto e mi hanno detto che a Sant'Ambrogio il cardinale d'Elpini ha detto la stessa cosa. Ha detto che dell'universo si conosce il 5%, il 95% è sconosciuto. Del corpo umano, neuroni e tutto quello che si conosce il 5%, il 95% è sconosciuto. Delle profondità degli oceani, delle acque si conosce il 5%, il 95% è sconosciuto. Quindi vedete quanto invisibile c'è, cioè già nella creazione. Quindi noi sappiamo che in noi abbiamo colui che è più forte di chi è fuori di noi. Abbiamo in noi il forte e vince lui, e vince lui. E dobbiamo ricorrere a lui perché se no il nemico che cerca di impaurirci lo fa anche con una tecnica. Ah, quella la prova sempre, quella la prova sempre. Quando c'è una prova, ti dice, ah, questa volta non te la cavi, stavolta non te la caverai, non è come le altre volte. Allora voi, cioè ci toglie la memoria delle grazie ricevute. Allora voi, quando vi dice così, dovete rispondergli, mai lasciare l'ultima parola al maligno. No, grazie, questo panorama lo conosco già, ma so anche tutti i benefici. Tutte le grazie che il Signore mi ha dato nelle altre situazioni e trionferò anche di questa. E trionferò anche di questa. Quindi dobbiamo proprio fare memoria di tutte le grazie ricevute durante la vita e tutti i benefici. C'è il Salmo 102 che dice: ricorda, anima, i benefici del Signore. Egli perdona tutte le tue colpe e guarisce tutte le tue malattie. Noi abbiamo, vi ho già detto tante volte, abbiamo un'opinione di Dio, non abbiamo una buona opinione di Dio. Crediamo di essere più buoni noi, che crediamo che dobbiamo convincere Dio con sacrifici, con questo, con quello. Invece è Dio che deve convincere noi che Lui è buono, che vuole beneficarci, che vuole farci del bene. Ma ce n'è un altro sulla terra che ha il potere che regna. C'è il maligno, il male viene dal maligno, le malattie vengono dal maligno, vengono mica da Dio. Dobbiamo avere le idee chiare. Quindi Gesù è venuto appunto per distruggere le opere del male. E e ha guarito tutti i malati che gliel'hanno chiesto. La malattia viene dal nemico. Infatti, quando guariva, diceva: questo è il segno che il regno di Dio è in mezzo a voi. E quindi chi va a lui con fede riceve tante grazie, riceve anche la guarigione. E il Signore non pretende mica niente, non ha mai detto a nessun malato che si è presentato: dovresti ancora fare qualche altra preghiera, qualche digiuno, perché è così. Invece noi pensiamo proprio questo, noi pensiamo proprio questo, noi abbiamo, facciamo difficoltà a credere che Dio ci ami gratuitamente, facciamo difficoltà a credere che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, è più grande del nostro peccato. In cima alla lista c'è il nostro peccato, poi viene l'amore di Dio, e così non otteniamo niente. L'amore di Dio è più forte di tutto. Allora, chiediamo al Signore in questa terza domenica d'Avvento, che ci prepariamo al Natale, di rivelarci il suo amore di Padre, che è più grande di qualsiasi nostro peccato. Sappiamo che quando andiamo da Lui andiamo al trono della grazia, non del giudizio. E la grazia dà quello che uno non merita, mentre la misericordia non dà la punizione che uno merita. Ecco, ora è il tempo della grazia e della misericordia. Quindi trattiamo Dio da Dio, non facciamo lo streaming sito, non facciamo lo streaming sito, non facciamolo dipendere da quel che facciamo noi, perché il suo amore per te non dipende da te, dipende dalla sua natura. La natura di Dio è amore. La natura di Dio è guarigione, no, lui non può dare malattia perché non lo è, non può dare quello che non è. Infatti chi si avvicinava a Gesù, quella che ha toccato il lembo del suo manto, è subito guarita perché è la sua natura. Allora, non aspettiamoci di meno di quel che lui può fare, cioè segni, prodigi e miracoli. Quello è il suo specifico. E quindi aspettiamoci veramente tanto da un Dio così grande, così buono, così. Non crediamoci noi più buoni di Dio, eh? E abbiamo un po' questa, come dire, abbiamo un po' questa tendenza, diciamo, un padre si occupa dei suoi figli, eccetera, eccetera, e quindi è la mentalità nostra che dobbiamo cambiare. Ecco, allora vi auguro in questa terza domenica di Avvento, per avvicinarvi al Natale, di cambiare spesso, come diceva il cardinale Newman: vivere è cambiare, ed essere perfetti è aver cambiato spesso. Anche il Battista ha dovuto cambiare idea su Gesù. Allora adesso vi lascio la vitamina spirituale di Sant'Ambrogio. Ieri era Sant'Ambrogio, 2 giorni fa era Sant'Ambrogio. L'ho intitolata Scopri il rifugio del Signore. E Sant'Ambrogio dice: fuggiamo di qui, anche se sei trattenuto dal corpo, puoi fuggire con l'anima, puoi essere qui e rimanere presso il Signore. Col corpo sei qui, ma con l'anima ti rifugi in Lui. E così farai l'esperienza del suo amore e chiediamo la rivelazione del suo amore per ognuno di noi. Ecco, carissimi, abbiamo concluso. Se avete bisogno di chiarimenti, il numero è 338 75 53 847. Ciao a tutti da Vilma.